Spigolando nelle fonti francescane di padre Stefano Maria Manelli, tratto da Annales Franciscani, studi di storia, teologia e spiritualità francescana, anno 2010. Il pianto nella vita di San Francesco. La presenza del pianto nella vita di San Francesco d'Assisi costituisce un eccezionale capitolo di grazia che non può colpire chiunque conosca le vicende non comuni capitate al figlio di Pietro di Bernardone lungo lo scorrere degli anni, dalla prima giovinezza fino al giorno della sua santa morte all'età di 44 anni. C'è da dire che dell'infanzia e della prima adolescenza di Francesco si può pensare e leggere un percorso ordinario nell'andamento delle cose, con i suoi pianti e lacrime comuni a tutti i bambini, ragazzi e giovanetti. Nulla di particolare o di speciale si sa, in effetti, dell'infanzia e della prima adolescenza di Francesco. La mamma fu donna molto pia, attenta e premurosa per il figlio Francesco, allevato con cura materna. Il papà, fortunato commerciante di tessuti acquistati in terra di Francia, rendeva agiata la vita della famiglia. In effetti, soltanto nella matura adolescenza, prima dei 20 anni, Francesco comincerà ad emergere con le sue non comuni doti e talenti, e anche con i molti denari del papà, per affermarsi via via brillante e intraprendente, mai volgare tuttavia, fino a diventare il re della gioventù dorata di Assisi, vestendosi con eleganza raffinata, quasi fosse un rampollo di un gran principe, anziché figlio di commercianti, come è scritto nella leggenda dei tre compagni. La vita di Francesco volta pagina seriamente, invece, dopo quel dormiveglia a Spoleto, in cui, udita la voce che lo chiamava ad una scelta radicale, scelse di interrompere il suo viaggio in Puglia, ben deciso ormai a seguire il Signore e il ricco, tornando subito in Assisi e restando là in attesa di conoscere la volontà di Dio. Per questo, completamente trasformato, dopo le ore di lavoro come commerciante nel negozio del padre, egli, scrive San Bonaventura, trovato un luogo solitario, in molta amarezza di cuore, piangeva sulla sua vita di adolescente, trascorsa non senza colpa. E di fatto ora egli evitava ogni compagnia e andava in cerca soltanto di luoghi solitari, amici al pianto. E là, abbandonandosi a lunghe e insistenti preghiere, fra gemiti inenarrabili, meritò di essere esaudito dal Signore. Questo fu il primo pianto salutare del giovane Francesco, il pianto amaro del pentimento per le colpe di cui si era macchiato in quegli anni giovanili. Egli, infatti, era affranto dal pentimento di aver così gravemente peccato, dice la leggenda dei tre compagni. E il Celano conferma dicendo che Francesco deplorava i suoi peccati, le offese fatte agli occhi della Maestà Divina. Si sa bene in realtà che la contrizione e il pentimento sono la sorgente del vero pianto salutare e rigeneratore dell'anima. Il pianto del figlio al prodigo, il pianto della peccatrice ai piedi di Gesù, il pianto di San Pietro subito dopo il rinnegamento. Questi sono soltanto alcuni esempi splendidi del pentimento che si esprime in lacrime cocenti e abbondanti, per purificarsi dalle colpe commesse che hanno offeso Dio e imbrattato la propria anima. E questo è stato il primo pianto rigeneratore di San Francesco d'Assisi. E di questo primo pianto non può certamente fare a meno chiunque voglia, sul serio, impegnarsi ad intraprendere l'arduo cammino della purificazione e della generosa corrispondenza alla chiamata alla santità, secondo il volere di Dio. Purezza degli occhi dello spirito. Non solo questo primo pianto rigeneratore segnò la conversione del figlio di Pietro di Bernardone, ma San Francesco, nella sua umiltà senza fondo, non dimenticherà mai quegli anni della prima giovinezza vissuta nel rilassamento spirituale e nel peccato, e per questo non cesserà mai di piangere senza posa anche negli anni a venire, in riparazione delle sue colpe giovanili ormai lontane. È sempre valido, è sempre attuale per lui il versetto del salmista. Riconosco la mia colpa, il mio peccato mi sta sempre dinanzi. San Bonaventura, anzi, nella leggenda minore, parla espressamente di una pioggia di lacrime che scendeva pressoché di continuo dagli occhi di San Francesco, il quale, anche se aveva conquistato la purità del cuore e del corpo, e si stava in certo modo avvicinando alle cime della santificazione, non cessava di purificare continuamente, con la pioggia delle lacrime, gli occhi dello spirito. Bramava la purezza delle chiarità celesti e non si preoccupava che gli occhi del corpo si deteriorassero. Del resto è ancora San Bonaventura a riferire come in San Francesco non venisse mai meno l'impegno di insegnare che per l'uomo, così fragile e debole, non è possibile seguire l'agnello immacolato con una purezza così perfetta che lo preservi da qualsiasi sozzura. Perciò quanti attendono alla perfezione devono purificarsi ogni giorno con il lavacro delle lacrime. E ne dava lui stesso la dimostrazione. Infatti, benché già purificato e santificato con l'aspra penitenza sia nell'anima che nel corpo, il serafico padre San Francesco per tutta la sua vita, scrive ancora San Bonaventura, non cessava di purificare gli occhi del suo spirito con un profluvio di lacrime, senza badare al danno che ne subivano gli occhi del corpo. Lo spirito di compunzione. Il pianto, con la pioggia di lacrime, con il profluvio di lacrime, il piangere quasi senza mai stancarsi e senza neppure badare al male per gli occhi e per la vista, non può non far pensare al dono delle lacrime, che è caratteristico dello spirito di compunzione, di cui sono ben dotati e ricchi i santi, e che nel Messale romano antico si chiedeva a Dio con la bellissima formula Pro petitione lacrimarum, così tradotta in italiano. Dio onnipotente e misericordioso, che per il popolo assetato facesti sgorgare dalla pietra una fonte di acqua viva, fa che sgorghino dal nostro cuore indurito lacrime di compunzione, affinché possiamo piangere i nostri peccati e meritare di ottenere la remissione per la tua misericordia. Nella teologia spirituale si insegna infatti che la vera conversione dell'anima comporta sempre il dolore e il rigetto dei propri peccati e quindi l'implicito desiderio di espiarli. L'espiazione comporta la virtù della penitenza, la quale ha la sua consistenza soprattutto in un atteggiamento abituale dell'anima che ci mantiene nella tristezza di aver offeso Dio e nel desiderio di riparare le nostre mancanze. Tristezza e pianto per i peccati commessi, desiderio e impegno di ripararli. Questo è appunto lo spirito di compunzione, che non può mancare in chi ha commesso peccati, perdendo l'innocenza della grazia battesimale, e vuole sinceramente espiare in spirito di vera contrizione. Quando questo sentimento di contrizione è profondo e abituale, scrive ancora il padre Royo Marin, dà all'anima una grande pace, la mantiene nell'umiltà, è un eccellente strumento di purificazione, l'aiuta a mortificare i suoi istinti disordinati, la fortifica contro le tentazioni, la spinge ad usare tutti i mezzi a sua disposizione per riparare i suoi peccati ed è una garanzia di perseveranza nel cammino di perfezione. È molto utile e gratificante per noi constatare come questo luminoso insegnamento della teologia spirituale si ritrova puntuale e perfetto nell'esperienza più che edificante di San Francesco penitente, sinceramente contrito e ben deciso a espiare per l'intera vita tutte le offese fatte a Dio nei suoi primi anni giovanili di sbandamento. Lo spirito di compunzione è proprio di tutti i santi, continua il padre Marin. Tutti si sentivano peccatori davanti a Dio. E basti ricordare qui almeno qualcuna delle dichiarazioni di San Francesco, che si riteneva e si proclamava il più grande peccatore, come riferisce il Celano, un piccolo e sudicio vaso di Creta, come informa San Bonaventura, l'uomo più peccatore che esista al mondo, nella leggenda perugina, più peccatore di chiunque altro al mondo, nello specchio di perfezione. E per questo, continua il padre Marin, nei santi era costante la volontà di espiare ed erano attenti a cercare ogni occasione di sacrificio senza sciuparne nessuna, dimostrando davvero che essi non riuscivano a vivere senza croci. E quale non dovette essere infatti la brama delle croci in San Francesco, diventato in tutto e per tutto santo cruciforme? Il crocifisso parla a San Francesco. Con la sua solita luminosità di linguaggio, San Bonaventura ha scritto nella Leggenda Maggiore che il serafico padre, nella sua solitaria, costante e fervente preghiera, con lacrime e gemiti, finalmente meritò di essere esaudito dal Signore. E difatti avvenne proprio così, poiché San Francesco, mentre un giorno pregava così isolato dal mondo ed era tutto assorto in Dio, nell'eccesso del suo fervore gli apparve Cristo Gesù come uno confitto in croce. Al vederlo si sentì sciogliere l'anima. Il ricordo della passione di Cristo si impresse così vivamente nelle più intime viscere del suo cuore che da quel momento, quando gli veniva alla mente la passione di Cristo, a stento poteva trattenersi anche esteriormente dalle lacrime e dai sospiri, come egli riferì in confidenza più tardi. Il Celano, invece, ha messo in esplicita e primaria evidenza l'episodio straordinario del crocifisso di San Damiano, che un giorno parlò a San Francesco chiamandolo per nome e affidandogli l'ardua missione di andare a riparare la chiesa, che era ridotta tutta in rovina. E in quei momenti di un'esperienza così straordinaria, continua il Celano, a San Francesco capitò che si fissò nella sua anima santa la compassione del crocifisso e, come si può piamente ritenere, le venerande stimmate della passione, quantunque non ancora nella carne, gli si impressero profondamente nel cuore. Inoltre, da allora non riesce più a trattenere le lacrime e piange anche ad alta voce la passione di Cristo, che gli sta sempre davanti agli occhi. Che cos'è il pianto? Il pianto sulla passione e morte di Gesù. Il pianto su Gesù crocifisso. Sappiamo bene che non si possono più separare queste due cose dall'intera vita di San Francesco d'Assisi. In realtà, quando si è conosciuta l'intera vita di San Francesco, appare certamente ben chiaro che l'innamoramento del crocifisso aveva acceso il cuore e riempito la mente di San Francesco come una cascata di amore ardente, sempre in azione, espressa anche dall'abbondanza così frequente delle sue lacrime, del suo pianto e dei suoi gemiti. Ma che cos'è il pianto in effetti? Esso è l'espressione umana più caratteristica e consistente di un forte dolore o di una forte commozione, emozione, eccitazione o altro ancora, che si manifesta di solito con le lacrime o anche con gemiti, con grida e lamenti. Per questo noi conosciamo diverse specie di pianto. Conosciamo infatti il pianto di dolore, il pianto d'amore, il pianto di rabbia, il pianto di gioia, il pianto di ebbrezza, il pianto di disperazione e via di seguito. Il pianto di San Francesco d'Assisi si presenta davvero con una caratteristica ben diversa da ogni altro pianto. Esso è come un genuino pianto d'amore e di dolore sul crocifisso. Un pianto che si trasfigura man mano in un pianto mistico, ossia un pianto che spinge la persona fino alla sua assimilazione e alla sua identificazione d'amore e dolore con Gesù crocifisso. E tutto ciò si realizzerà di fatto con il prodigio straordinario della sanguinosa stigmatizzazione avvenuta per lui sul Monte della Verna per conformarlo anche fisicamente a Gesù crocifisso. Piango la passione di Gesù. Nella leggenda dei tre compagni si legge un episodio molto significativo ed espressivo del contenuto e del valore del pianto in San Francesco d'Assisi. Il serafico padre, narrano i tre compagni, una volta andava solingo presso la chiesa di Santa Maria della Porziuncola, piangendo e lamentandosi a voce alta. Un uomo pio, udendolo, suppose che egli soffrisse di qualche malattia o dispiacere e, mosso da compassione, gli chiese perché piangeva così. Disse Francesco: «Piango la passione del mio Signore. Per amore di Lui non dovrei vergognarmi di andare gemendo ad alta voce per tutto il mondo». Allora anche l'uomo devoto si unì al lamento di Francesco. La leggenda perugina specifica in modo più esplicito il riferimento del pianto di San Francesco ai dolorosi patimenti di Gesù, dicendo che egli talmente si doleva ogni giorno delle sofferenze e amarezze che Cristo soffrì per noi e tanto se ne affliggeva nell'anima e nel corpo che non si curava dei propri malanni. Ossia non si curava delle numerose malattie che aveva e che lo martoriavano di continuo e per le quali i frati, al contrario, erano preoccupati, non sapendo come convincerlo a ricorrere ai medici per curarsi. No, ormai l'unica sua passione sempre ardente era soltanto la passione di Gesù crocifisso. Tutto il resto non contava più nulla. Lo specchio di perfezione, a sua volta, non manca di riferire l'episodio del pianto di San Francesco nella via presso Santa Maria della Porziuncola, precisando che quell'uomo di viva spiritualità, sentita la risposta di San Francesco «Io dovrei percorrere così senza vergogna tutto il mondo, piangendo la passione del mio Signore», cominciò anche lui a gemere e a lacrimare forte insieme con Francesco. Di fatto, il pianto di amore e di dolore di San Francesco d'Assisi non fu soltanto occasionale o legato a qualche periodo particolare, ma era legato al suo cuore, ormai sempre più in fiamme di amore e di dolore, per il suo Signore contemplato crocifisso. tanto che dentro di sé, scrive San Bonaventura, vedeva quasi ininterrottamente con gli occhi dell'anima le piaghe del Signore crocifisso, e al di fuori riusciva a stento a trattenere le lacrime e i sospiri. E per questo egli, scrive ancora San Bonaventura, riempiva i boschi di gemiti, cospargeva la terra di lacrime. E il Celano a sua volta scrive anch'egli che San Francesco riempiva di gemiti le vie, rifiutando di essere consolato al ricordo delle piaghe di Cristo. La leggenda dei tre compagni aggiunge ancor di più che San Francesco, nel suo assiduo meditare e piangere sulla dolorosissima passione di Gesù crocifisso, spesso, alzandosi dall'orazione, aveva gli occhi che parevano pieni di sangue, tanto erano arrossati a forza di piangere, e non si limitava alle lacrime, ma in memoria delle sofferenze di Cristo si asteneva dal mangiare e dal bere. E vivendo così, verso la fine della sua vita, come informa la leggenda perugina, San Francesco aveva perduto quasi del tutto la vista per la gravissima, lunga infermità di occhi. Avete ascoltato Spigolando nelle fonti francescane di padre Stefano Maria Manelli, tratto da Annales Franciscani, studi di storia, teologia e spiritualità francescana, anno 2010.